Eccoci qua, buongiorno a tutte e tutti e benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa d'Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo. Vi ricordo che se avete suggerimenti, domande, notizie da segnalarmi potete farlo nei commenti qui sotto il video di YouTube e che trovate tutte le notizie di cui parlo nella pagina rassegna stampa di cui vi lascio. E vi ricordo anche che questo format è disponibile come podcast sempre sulla pagina rassegna stampa di Italia che cambia. Allora, oggi parleremo di un po' di cose, cioè il Regno Unito, è la giornata del voto nel Regno Unito, è uscito un articolo interessante sul Washington Post che riguarda le tasse negli Stati Uniti, c'è una guerra che Trump sta conducendo alla World Trade Organization, quindi insomma c'è un po' di ciccia al fuoco, quindi partiamo subito. In Italia, qua da noi, domina sui quotidiani la questione del MES, perché ieri è stata la giornata in cui in Parlamento si è votato a favore delle modifiche al meccanismo europeo di stabilità, il cosiddetto fondo salva Stati. Dopo tutte le polemiche è stato trovato un accordo tra 5 Stelle e PD, l'alleanza di governo, e quindi sono state approvate queste modifiche, ma ci sono stati un po' di problemi, nel senso che 4 senatori del Movimento 5 Stelle hanno votato in maniera contraria. Complessivamente il governo ha retto e quindi probabilmente adesso il prossimo banco di prova saranno le elezioni regionali di gennaio che si terranno in Emilia-Romagna e in Calabria il 26 gennaio. L'altra notizia di oggi è appunto che si vota nel Regno Unito e in realtà sono elezioni che mai come questa volta sono importanti non solo per il Regno Unito ma per tutta l'Unione Europea perché sono state elezioni e la campagna elettorale è stata dominata dal tema Brexit. Un'eventuale vittoria netta di Boris Johnson gli consentirebbe probabilmente di avere i numeri per fare effettivamente la Brexit, quindi per far uscire l'Inghilterra dall'Unione Europea. Ne abbiamo già parlato ieri abbastanza, quindi non sto a ripetere tutte le cose. Se vi interessa potete guardarvi la puntata di ieri, vi lascio comunque degli articoli in descrizione. Però c'è un aspetto su cui invece mi piacerebbe soffermarmi un minimo per quanto riguarda le elezioni nel Regno Unito. Ed è il fatto che, diciamo, sono state forse le prime elezioni in assoluto ad essere dominate dal fenomeno delle fake news, quindi della falsa informazione. Ovviamente la falsa informazione c'è sempre stata, però in questo caso è stato proprio un fenomeno di massa che ha riguardato tutti i partiti, tantissimi candidati che hanno usato metodi anche sofisticati di fake news, tipo il deepfake, che sarebbero video digitali in cui si fanno dire ad esempio il candidato della fazione opposta cose che non ha mai detto, riproducendo perfettamente il suo viso e la sua voce. Sono stati creati siti ad hoc, pagine Facebook, annunci su Google, account di Twitter fasulli per ingannare, fra virgolette, l'elettorato. Ed è ovviamente interessante perché ci fa capire quanto all'interno di questo sistema elettorale rappresentativo sia diventato il consenso, il vero e proprio obiettivo della politica, e quindi qualsiasi cosa è utile purché ci aiuti a raggiungere il consenso. E per questo è così importante parlare oggi di modelli di governance alternativi, ce ne sono tanti, perché sono convinto che la maniera migliore per combattere il fenomeno delle fake news non sia fare leggi che le vietino, anche perché spesso il confine fra fake news e verità che non sono ancora venute a galla è abbastanza sottile e quindi si rischia appunto di sconfinare nella censura se si fanno leggi molto stringenti sulle fake news, ma invece eliminare il motivo per cui vengono prodotte. Quindi costruire un sistema in cui conoscere le cose per come sono il più possibile diventi anche la cosa più conveniente per tutti. Su questo ci sarebbe in realtà moltissimo da dire, vi prometto che lo faremo, ma oggi rischiamo di andare un po' fuori tema e quindi lo accenniamo e basta. Spostiamoci invece negli Stati Uniti, perché il Washington Post pubblica un articolo molto interessante sull'andamento della tassazione dei redditi negli Stati Uniti dagli anni 60 ad oggi e fa vedere come in realtà lo scorso anno, il 2018, sia stato l'anno in cui per la prima volta nella storia, perché in realtà poi lo studio va anche più indietro nel tempo, la percentuale di, diciamo, le tasse dei super ricchi la percentuale di tasse che pagano i super ricchi è stata inferiore rispetto a quella pagata dal 50% della popolazione più povera. Cosa vuol dire? Vuol dire che se negli anni 60 i miliardari, i milionari americani pagavano il 56% di tasse sui propri averi, negli 80 era il 47% e nel 2018 è stato il 23%. Dall'altro lato, invece, le tasse per quanto riguarda i redditi più bassi, il 50% dei redditi più bassi, è rimasto più o meno invariato nel tempo, anzi è leggermente cresciuto perché negli anni 60 era del 22% circa e l'anno scorso è stato del 24,2%. Quindi l'anno scorso c'è stato questo sorpasso storico e mi faceva riflettere il fatto che è curioso che Trump, che si propone come il paladino dell'americano medio, quindi quello anti-establishment per molti versi, vada alla fin fine a favorire comunque quella classe di super ricchi di cui lui, fra l'altro, è uno dei principali esponenti. Ovviamente è una lettura molto superficiale, molto semplicistica e un po' banale, però comunque è uno spunto di riflessione. Ad ogni modo, il buon Donald ne ha combinata anche un'altra, perché avete presente la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, la politica dei dazi che Trump ha messo su per cercare di riesumare un po', di rianimare, diciamo, il mercato interno degli Stati Uniti, che il mercato interno è anche la produzione interna degli Stati Uniti. Ecco, questa politica stava creando un po' di problemi nel commercio internazionale. E allora l'amministrazione americana ha deciso di colpire in maniera strategica proprio chi il commercio internazionale lo regola, ovvero la World Trade Organization, che è questa organizzazione fondata diversi anni fa di cui fanno parte 165 stati, che regola appunto le controversie internazionali che riguardano il commercio. Trump si è spesso lamentato in questi anni di come la World Trade Organization ce l'avesse un po' con gli Stati Uniti, cosa che in realtà è completamente smentita dai fatti, perché poi gli Stati Uniti sono in assoluto lo stato che in percentuale ha vinto più dispute internazionali, ma comunque questo non impediva a Trump appunto di lamentarsi spesso sul fatto che la World Trade Organization ce l'aveva con gli Stati Uniti e continuava a bocciare i loro ricorsi e in pratica ha deciso di passare all'azione. Come funziona? Ci sono sette giudici che giudicano le controversie internazionali sul commercio. E ogni volta che un giudice viene sostituito perché termina il proprio mandato, il nuovo giudice deve essere approvato da ognuno degli stati membri. È un passaggio formale senza opporre particolari resistenze, se non che l'amministrazione Trump ha deciso di bloccare questo passaggio. E quindi dei sette giudici adesso ne sono rimasti tre, perché tutti quelli nuovi che dovevano sostituire quelli che finivano il mandato non sono stati approvati. Tre è il numero minimo per consentire alla World Trade Organization, alla Corte della World Trade Organization di funzionare. E due stanno per andare, appunto, stanno per terminare il proprio mandato. Il che vuol dire che dopodiché, se niente si sblocca, sarà paralisi completa dell'organizzazione e anarchia del commercio internazionale. Non so esattamente cosa succederà, però anche su questo ci teniamo aggiornati. Concludiamo con le consuete news da Madrid. Oggi abbiamo fatto un po' di corsa, ma c'erano tante, tante cose di cui parlare. Mentre il Guardian pubblica due articoli abbastanza allarmanti, uno sullo stato di ghiacci in Groenlandia, che si stanno sciogliendo 7 volte più velocemente che rispetto al 1990, e l'altro sui livelli di copertura della calotta polare artica, che è scesa a livelli molto molto preoccupanti per via delle temperature anomale di quest'anno, che ormai sono diventate le temperature normali, perché tutti gli anni ci sono temperature anomale. Alla COP25 tutto sembra procedere abbastanza placidamente e nemmeno l'arrivo di Greta Thunberg, nominata proprio ieri, fra l'altro personaggio dell'anno dal Time, sembra aver scosso particolarmente gli animi. Oggi e domani comunque sono le giornate decisive per i negoziati, perché domani, 13 dicembre, finirà la COP25 e quindi capiremo se si quaglia qualcosa oppure no. Va bene, allora, abbiamo fatto una puntata un po' di corsa. Però siamo arrivati alla fine e stiamo per sforare i nostri 10 minuti. Domani ci attende una puntata davvero importante perché avremo i risultati delle elezioni nel Regno Unito e sarà l'ultimo giorno dei negoziati sul clima. Quindi sintonizzatevi alle 10 di mattina perché sarà veramente un puntatone. Ok? che detta così mi sento molto Gerry Scotti o Amadeus, non so cosa mi sta succedendo, ma va bene così. E niente, allora siamo giunti al momento dei saluti. Io anche per oggi vi saluto, appunto vi do appuntamento a domani. Mi raccomando, non perdetevi la puntata di domani. Sempre alle 10, sempre per 10 minuti, sempre con Io non mi rassegno. E vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna.